Parte prima, pagina 67, la giornata di lavoro. Perché in quell'atroce abisso di dolori e di miserie, soltanto una profonda solidarietà fra compagni avrebbe potuto costituire una fonte di salvezza. Tutto contribuiva a renderci reciprocamente ostili, tutto pareva diabolicamente studiato a questo scopo. La dura disciplina meticolosa e pedante che ci abbruttiva e che comportava gravi punizioni per tutti, se uno solo mancava, un insieme di misure oppressive, ridicole e in ogni altra circostanza e tali da portare alla disperazione un uomo normale. Mai un attimo di tranquillità, né durante la marcia, né sul lavoro, né nel corso dell'appello e nemmeno durante la notte. Nulla si trascurava di fare per rendere impossibile ogni vita personale e odiosa la vita collettiva. Tutte le nazionalità, tutte le fedi religiose, tutte le classi sociali erano mescolate e confuse, come una bolgia in una promiscuità degradante. La persona ben nata e colta era a stretto contatto quotidiano con i più spregevoli rifiuti umani, assassini, pervertiti, ladri. Ma il veleno che più di ogni altro veniva instillato fra gli internati e che provocava gli asti più accesi era lo sciovinismo razziale e razionale. Come ho già detto, i nostri capò venivano scelti quasi esclusivamente fra i triangoli verdi e i triangoli neri, ossia fra i criminali e gli asociali. L'egoismo bestiale, la bassezza, la menzogna, l'assenza di ogni riguardo e pietà per i deboli e i malati prevalevano in ognuno sopra ogni altro sentimento. Dopo un breve periodo di permanenza nel lager, ben pochi detenuti erano ancora in grado di fare una distinzione fra il bene e il male. Non so chi, ma qualcuno ha affermato che la vera forte necessità è al di fuori del bene e del male, che tutti gli atti compiuti per necessità non possono dirsi né morali né immorali, ma soltanto necessari. Nel lager, per troppi di noi, il bene era ciò che metteva a profitto le capacità di organizzare, ossia rubare nel gergo del campo, qualcosa ai tedeschi o ai compagni, indifferentemente. E c'era chi organizzava una gavetta di zuppa, un indumento, un oggetto d'uso, magari lasciando a stomaco vuoto un malato e nudo un moribondo. Bene era anche la protezione, l'appoggio di qualche funzionario nell'organizzazione del campo, chi fosse non importava. Male era la posizione di quella massa di infelici, quasi sempre i migliori, i non prepotenti, che ancora osavano talvolta parlare di giustizia e di morale e che proprio per questo erano i più presi di mira. Soltanto uomini dotati di una forza morale straordinaria potevano lottare ancora per mantenere viva la fede in una superiore giustizia finale e conservare il controllo dei propri istinti. I fisicamente o moralmente deboli generalmente non sopravvivevano. Malato e nudo o moribondo. Bene, era anche la protezione, l'appoggio di qualche funzionario nell'organizzazione del campo, chi fosse non importava. Male era la posizione di quella massa di infelici, quasi sempre i migliori, i non prepotenti, che ancora osavano talvolta parlare di giustizia e di morale e che proprio per questo erano i più presi di mira. Soltanto uomini dotati di una forza morale straordinaria potevano lottare ancora per mantenere viva la fede in una superiore giustizia finale e conservare il controllo dei propri istinti. I fisicamente o moralmente deboli generalmente non sopravvivevano. Stanchi di soffrire, atterriti, affamati, desideravano solo di finirla con quella vita maledetta e si lasciavano andare. La lotta animale per la sopravvivenza, nonché la precisa volontà dei tedeschi, avevano fatto sì che si formasse fra i detenuti un gruppo di privilegiati, una sorta di mostruosa élite simile a quella che dominava la Germania nazista. Vinceva chi sapeva opprimere i compagni, magari calpestando i loro cadaveri. In tutto la prepotenza aveva il sopravvento, nell'assegnazione del lavoro, quando si stava in coda davanti le marmitte di zuppa, nella scelta della cuccetta. I più violenti e aggressivi riuscivano sempre ad ottenere il compito più agevole, la razione più spessa e più abbondante, il giaciglio più comodo. Aveva la possibilità di condurre un'esistenza meno dura degli altri, almeno per un certo periodo, chi riusciva a qualificarsi ad essere qualcuno ottenendo un incarico che lo distinguesse dalla massa. Per esempio, Bastavano pochi strumenti per trasformare un detenuto in friseur, ossia barbiere del blocco. Chi riusciva ad entrarne in possesso era allora esonerato dai massacranti lavori esterni e trascorreva la giornata nella baracca a radere i compagni. Lascio immaginare in quale modo, non essendo affatto pratico del mestiere, ricevendo come compenso per le sue prestazioni un pezzo di pane, un po' di zuppa o altro. Chi poi arrivava a far parte della categoria dei prominenten, i funzionari del campo, aveva ben motivo di dirsi fortunato, perché oltre ad assicurarsi un'esistenza discreta e perfino tranquilla, aveva anche la possibilità di favorire gli amici rifornendoli di viveri e indumenti e talvolta scegliere fra di loro i propri collaboratori. In sostanza, questi privilegiati erano coloro che riuscivano a staccarsi dalla categoria dei bastonati per passare a quella dei bastonatori. I prominente, insieme con i Blockälteste e i Capo, si imponevano e dominavano. I tedeschi riuscivano così a distogliere da sé in massima parte l'odio delle vittime per volgerlo contro questi loro ciechi strumenti di dominio. Fra la massa dei detenuti e i prominente c'era un abisso. Costoro erano alloggiati in modo decente, avevano vestiario, cibo sufficiente, un ragionevole orario di lavoro e tempo per riposare. Inoltre, ad essi era permesso tutto. Per quanto riguardava il trattamento dei detenuti, potevano spogliarci, rubarci la razione di cibo, punirci, spedirci la camera gas e il crematorio. Quando la severità, per quanto rigida, è basata su principi di equità e di giustizia, il prigioniero finisce generalmente con l'adattarvisi e sopportarla da uomo. Ma il sopruso, l'arbitrio, le angherie, l'ingiustizia palese fanno male più del bastone, più delle bastonate, rendono l'uomo costretto a subirle simile a una bestia. Era l'applicazione piena della teoria nazista del popolo e dei padroni. Esisteva alla base la gran massa amorfa di gente che lavorava duro, che soffriva, che moriva, e al di sopra di essa la classe dirigente, cui veniva fornito tutto il necessario per condurre una vita soddisfacente, anche se priva della libertà. Al popolo eletto, delle dottrine di Nietzsche, tutti gli altri popoli dovevano essere soggiogati, e anche ad Auschwitz, nel nostro più ristretto piccolo mondo, c'erano gli eletti e i reietti, la classe dirigente e la massa amorfa, quelli che se la passavano bene e quelli che crepavano di stenti. Noi italiani, ultimi arrivati, senza appoggi e malvisti da tutti, quali prospettive potevamo avere? Sì, lo sapevo bene che per sopravvivere dovevo mantenere alto il morale, ma bisogna comprendere lo stato d'animo di un uomo, abituato alla vita comoda e ordinata di un paese civile, di un paese in cui, anche fra le non facili esperienze del periodo fascista, aveva potuto conservare integro il rispetto di sé e la propria dignità, e che improvvisamente, tolto il suo mondo, è precipitato in un caos mostruoso, allucinante, folle, assurdo qual era il mondo concentrazionario creato dal nazismo, privato di tutto ciò che possedeva e degli affetti, percosso, avvilito, ridotto a un livello di vita animalesca, pur avendo osservata la propria sensibilità e avvertendo tutte le necessità insopprimibili di una persona civile. Questa era la mia tragedia. Faceva un freddo spaventoso quel giorno e io lavorando tremavo e me ne stavo tutto curvo con la testa abbassata nel bavero della giacca. Il capo, notando il mio atteggiamento e comprendendone la ragione, a un certo punto mi affibbiò una violenta frustata. «Forza, Maccheroni, lavora!» mi gridò ghignando. Se hai freddo, c'è il crematorio per riscaldarti. Quando sarai là, non dovrai più lavorare, continuò sarcastico, con quel suo sorriso ipocrita. Mein lieber Freund, non lamentarti. La morte col gas è dolce, per niente dolorosa. Rassegnati, caro mio. I forni di Birkenau devono pur funzionare, e anche tu, come tutti gli altri, ci finirai dentro. Uscirai dal camino, non ti va l'idea? Allora mi prese la disperazione. Avevo un lungo inverno davanti, mesi di lavoro bestiale e di sopraffazione in quel terribile clima di Polonia. Come avrei potuto resistere? Avevo qualche speranza di sopravvivere? No, nessuna speranza. E allora? Tanto valeva abbreviare quell'inutile martirio, meglio la morte. Sì, ma quale morte? Come fare per procurarsela? Sarei morto semplicemente abbandonandomi alla depressione? E poi morire significava rinunciare alla lotta, assecondare il desiderio di chi ci voleva sterminare. E allora si doveva resistere. Forse sì. Se il morale non cede, anche il fisico resisterà, aveva detto Vasilij Davydov. Sì, si doveva ancora resistere, bisognava vivere, anche se era più terribile che morire. Lottare per sentirci ancora, nonostante tutto, degli esseri umani, e per vendicarci. Era la nostra unica possibilità di vendetta, sopravvivere. E la mia povera Elena? Potevo abbandonarla sola, col suo pesante carico di dolore, abbandonata a sé in quel mondo di disperazione? No, non potevo, non sarebbe stato giusto. Ma che cosa mi restava da fare per lei? Da quando all'arrivo ci avevano separati, non avevo più avuto notizia sul suo conto. Con determinazione improvvisa cercai il mio giovane compagno Guido Foà e gli proposi di andare insieme alla rete di separazione fra il nostro campo e quello femminile. Naturalmente c'era il rischio di essere scoperti e puniti, ma se fossimo stati prudenti, con un po' di fortuna, ce l'avremmo fatta. Là avremmo tentato di interrogare le prigioniere che si trovavano nelle vicinanze della rete e forse, chissà, avremmo potuto avere qualche notizia delle nostre infelici compagne. Aspettammo il momento propizio e mettemmo in pratica il piano, ma le cose non andarono come avevamo sperato. Le prigioniere che potemmo vedere e interrogare attraverso la rete, misere donne ucraine, ungheresi, polacche, russe, cenciose e affamate, non capirono ciò che chiedemmo loro e non dimostrarono alcuna compassione alle nostre suppliche. Non sentivano altro che la fame, la loro terribile e divorante fame. Tendevano verso di noi le mani in gesto disperato. «Zuppe, brot, kleb, canier, pane!» imploravano in tutte le lingue. Tristi e sfiduciati ritornammo nel blocco, mentre i gong del campo avvertivano che era l'ora del silenzio e del riposo. Anche quella notte, dopo un po' che ci eravamo coricati, fu data la sveglia per il «Loisse Control», ossia il controllo dei pidocchi. Chi come me si sforzava di tenersi pulito, per quanto possibile, e di liberarsi dai pidocchi, combatteva una ben dura lotta e per lo più la perdeva perché il campo era addirittura infestato da quei parassiti e per quanto uno badasse ad eliminare quelli che rinveniva nei propri abiti e nella cuccetta durante la marcia o l'appello o quando aspettava in coda di ricevere la minestra pigiato con gli altri era inevitabile che si li riprendesse. Così ogni tanto la notte aveva luogo il Loisse Control e i pidocchiosi si buscavano una dose di bastonate prima di essere spediti al reparto desinfection. I pidocchi costituivano per noi un vero flagello biblico. Penso che ad Auschwitz nessuno riuscisse mai a liberarsene del tutto. Come sarebbe stato possibile in quella promiscuità, in mezzo al sudiciume, senza mai la possibilità di cambiarsi la biancheria? Per mesi e mesi portavamo sempre la medesima camicia con il permesso di mandarla ogni tanto alla disinfestazione, ma non di lavarla. Con cosa del resto? E come avremmo potuto, con quel freddo, indossarla bagnata? Fine lettura, pagina 73.